Ecco, ci siamo, sempre in diretta nel pomeriggio di TM Radio. E allora, intanto vado a dare di nuovo il buon pomeriggio a Stefano Impalomeni qui con me.
Ciao
Stefano, ben ritrovato. Allora, poi abbiamo, c'è sempre Massimo Brambati che saluto, ciao Massimo, ben trovato.
Buongiorno.
Insieme a noi si unisce Ricky Buscaglia, telecronista di DAZN, che saluto subito, ciao Ricky, ben trovato,
buon pomeriggio.
Allora, io volevo chiudere soltanto una cosa, Ricky, sei entrato in corsa, te lo dico, abbiamo un po' commentato anche le parole di Marotta oggi, che ha rilasciato in vari passaggi, te lo chiedo proprio al volo, perché è stato un tema che abbiamo dibattuto prima con Antonio Di Gennaro, con Massimo Brambati, Stefano Impallomeni, sulla risposta che la sua Inter è più completa, sicuramente sia la più omogenea, ci sentiamo garantiti in tutti i ruoli. Sei d'accordo anche tu? Cioè, è una squadra più completa questa Inter qui?
La valutiamo a fine anno, è una risposta un po' paraculo, me ne rendo conto, però cioè, no, ti assicuro che inizialmente avrei detto no, nella maniera più assoluta, però uno su tutti, Thuram, mi sta sorprendendo davvero tanto. Mm-hmm. Io ho commentato l'Inter qualche volta nella pre-season, mi sembrava veramente in grave ritardo di adattamento, e adesso invece sembra che giochi in questa squadra da sempre. Penso che ci sia forse un elemento più di altri non sostituibile dell'Autaro Martinez, che dal mio punto di vista sta giocando da primi 5 del suo pallone d'oro, ve lo dico chiaro, per me è il giocatore più forte del campionato in questo istante.
Anche Baggio ha detto una cosa al Festival dello Sport, ha detto il più forte attaccante, lui l'ha definito, mi sembra, non vorrei adesso...
Guarda, io ripeto, cioè, se pensi...
Giocatore più forte, sì.
In giro per l'Europa e arrivi 1, 2, 3, 4, poi c'è lui. Cioè, in questo momento, secondo me, è in uno stato di forma e di completamento che fa sì anche che eventualmente qualche pecca che può esserci in questa squadra venga mascherata. Questo sì.
Ecco, questo è un passaggio che mi interessa, ve lo so girare anche a voi. Stefano, sei d'accordo? Baggio l'ha definito come tra i più forti.
Forte, molto forte. Mi è sempre piaciuto. E adesso sta, secondo me,
cioè, nel nostro campionato, no? Se dovessimo fare una scaletta di attaccanti, lui è il primo, il secondo, metti Osimhen davanti, poi Lautaro, mettiamo?
Mi piace molto, perché il centravanti che lega con la squadra, che è tecnico, segna in tutti i modi, è cresciuto, sta secondo me al top del livello della consapevolezza, pure ha 26 anni, è ancora giovane. Certo, Osimhen è un altro attaccante molto forte, però senza far scegliere chi uno con o l'altro, io credo che Lautaro, Baggio, cioè, sono d'accordo con questo tipo di valutazione, che credo che sia un centravanti eccezionale, che poi abbia anche accresciuto la sua leadership all'interno della squadra, e questo si vede.
Sì,
lo vedo anche generoso, egoista quanto basta dentro la rigore, è generoso.
Adesso è proprietario lì di tutto,
è proprietà,
non
deve
dividere più niente con nessuno.
Cioè, all'inizio ho detto adesso non devo dividere più niente, divento il toro scatenato.
È vero che mancherà qualcosa, come dicevate
prima. Secondo me
prima,
l'ha aiutato
però...
molto anche, cioè l'Inter ha perso tanto senza Lukaku e Dzeko, però ha guadagnato Lautaro, perché
che è diventato proprietario, tutto mio, ci penso io, buttata la palla in mezzo, poi vediamo un po' che posso fare io. Massimo, la vedi anche tu così? Perché Baggio gli ha fatto un complimento importantissimo.
È un grande campione, un grande giocatore, io ne scelgo altri prima di lui, mm-hmm. Dico la verità.
Ma anche in questo, cioè, in questo campionato?
Haaland, Osimhen, scelgo prima loro due di lui, e ti dico la verità, se mi devi chiedere chi vorrei là davanti nella mia squadra ideale, io forse, perché ho sempre avuto un debole per lui, è Lukaku. Lukaku fa impazzire, a me Lukaku con l'allenatore giusto per me è tantissima roba, per me gli devi dare fiducia, certo ci sono tantissime situazioni che vanno chiarite sul giocatore Lukaku, perché per come me l'hanno descritto, è un giocatore che va controllato, che va curato, che va allenato in un certo modo, che va messo nelle condizioni di agire in un certo modo. Io posso tranquillamente dirlo, di questo me ne ha parlato Antonio Conte, ed è un giocatore che sulle parole di Antonio Conte io mi appoggio e dico per me è uno degli attaccanti più forti che c'è in circolazione oggi.
Quindi tu lo metti proprio, lo metti davanti a Lautaro, lo metti davanti a Lautaro, se dovessi fare una scelta proprio tua personale.
Io se devo allestire una formazione ideale, quei tre lì sono i tre attaccanti che preferisco prima di Lautaro. Poi sicuramente Lautaro, sto dicendo che stiamo parlando della Ferrari.
No, ci mancherebbe,
della,
no, sarebbe, della, no, vabbè, Borghini, è una preferenza, ragazzi. Poi. Esatto. No. Siete d'accordo voi? Perché questo video è uscito fuori un altro confronto, Lukaku, Stefano, che insomma alla Roma sta facendo una grande differenza.
Io guardo anche un po', anche perché a volte noi in radio, in televisione parliamo a seconda dei momenti.
Uh-huh. Esatto.
Perché c'è stato un momento in cui Lautaro non segnava e tutti criticavano Lautaro.
È vero.
Adesso perché ha segnato, è partito bene, Lautaro è il migliore del mondo. Io penso che ci voglia anche un po' di equilibrio nei giudizi. La carriera di Lukaku, secondo me, negli ultimi anni parla chiaro, purtroppo ha avuto un infortunio importante, però secondo me è maturato tantissimo da quel punto di vista. Haaland ha dimostrato di essere qualcosa di fenomenale e Osimhen pure. Lautaro ha dimostrato in parte, quest'anno lo sta riconfermando, però beh, per Lukaku, me arrivano gli altri tre.
Lukaku è partito forte anche lui, Stefano, molto forte.
Ma guarda, il discorso è che secondo me lì c'era l'Inter o uno di troppo, dai. Non, magari
in due no, eppure insieme.
No, però ci
coppia.
Sono tempi. Poi Massimo ha giocato a grandi livelli, lo sai. Allora nell'Inter di Conte c'era armonia, c'era felicità, c'era una coppia, poi ritorno, qualcosa si è inclinato, gli equilibri, c'è un allenatore diverso
che vedeva magari il calcio in maniera diversa,
capito? E quindi qualcosa là, uno di troppo, perché sono personalità debordanti, molto forti.
Eppure per una cosa,
c'era pure Dzeko,
Conte, mi ricordo
quindi
che con Lautaro
molto forti.
Qualche volta si è preso, no? Mi ricordo un bel rimprovero,
sì,
mi ricordo.
Sì, però
con Lukaku forse ha un rapporto diverso,
Lukaku,
cioè un qualcosa
però
più sintonia,
è un boss,
diciamo.
È un capo, cioè è carismatico, si è visto la Roma, cioè un giocatore fortissimo, non arriva a Roma, è una piazza difficile, adesso non è certamente Milano dove hanno vinto tanto, a Torino, eccetera eccetera, ma Roma è molto impegnativa, è arrivato come se fosse stato da una vita lì dentro. Si è imposto caratterialmente, fisicamente, si è fatto trovare pronto e poi forte proprio. Io sono d'accordo, è fortissimo. Poi non ci dobbiamo fare impressionare dai momenti, come ha detto Massimo giustamente, però secondo me Lautaro ha fatto uno scatto in avanti. Ha fatto uno scatto in avanti anche perché secondo me gli ha bruciato molto il Mondiale. Il Mondiale non è stato protagonista come avrebbe potuto, avrebbe dovuto. C'è
però
stato
da
coso,
lì si è visto un altro giocatore,
Alvarez,
no?
Che gli ha preso il posto, la scena e questa cosa, gli argentini poi figurati con la nazionale hanno rapporto,
forse anche
così.
La finale di Champions gli è rimasta,
sì,
un
sì,
po'
è rimasta, sì, esattamente.
Ha sbagliato,
ma più il Mondiale
ha sbagliato, mi sembra un gol insomma, abbastanza grossolano in finale sull'errore che è stato fatto dal difensore,
sì,
del City.
Beh, pure,
quelle sono eventuali gol che rimarrebbero poi nella storia.
E Righi, tu che ne pensi? Visto che siamo andati pure su Lukaku, vedi, abbiamo deviato anche sull'attaccante della Roma.
Beh, se la prima domanda, pensa che attacco aveva l'Inter lo scorso anno. A questo punto vi siete risposti da soli. Se il concetto era più forte o più debole, aveva Lautaro e Lukaku, quindi e Dzeko. Quindi in realtà sono due giocatori con caratteristiche diverse che per anni sono stati anche molto bene insieme. Io penso che adesso proprio il peso specifico nell'Inter sia un po' cambiato, la riduco un po' in una frase se vuoi anche un po' banale, ma prima magari sembrava più Lautaro al lavoro per Lukaku, adesso è il contrario, Durant che lavora per Lautaro, però i numeri non mentono, ragazzi, andatevi a leggerli. Lautaro ha 4 gol in meno di Haaland quest'anno, 4 sono pochi, veramente pochi, eppure Haaland ha sbagliato un gol clamoroso in finale di Champions League, solo che loro hanno vinto e l'Inter no. Lautaro è veramente dietro Haaland, dietro Mbappé, dietro Bellingham probabilmente, che è un altro
anche
ruolo,
anche se non è proprio un attaccante Bellingham,
oggettivamente secondo me è deflagrato quest'anno, ha l'età dalla sua parte, e sul contesto mondiale io sono d'accordo, però c'è un nome ingombrante, che è stato ingombrante ma decisivo, di Lionel Messi, attorno al quale andava costruito un equilibrio, e l'equilibrio è stato costruito sacrificando anche giocatori importanti come Dybala.
Sentite, dando uno sguardo invece alla prossima giornata di campionato, questa nona si riparte, no, con Verona-Napoli, Torino-Inter vado a prendere dei match, Roma e Lazio che incontrano due squadre, no, che possono creare difficoltà, il Sassuolo-La Lazio, il Monza-La Roma, e poi c'è un Atalanta-Genoa, Milan-Juventus con un po' di defezioni. Dove vedete le maggiori incertezze in questa giornata che possono influire?
Cioè, secondo me in generale quando rientri dopo la sosta non sai mai come poi ti rimetti in moto, il ritorno dei nazionali, tante cose, il recupero di alcuni giocatori fondamentali, gli infortuni. Credo che il Milan e la Juventus abbiano pagato abbastanza tra squalifiche e infortuni. La Roma deve recuperare Smalling, Llorente, che Renato Sanchez.
Non ce la fa Smalling.
Esatto, e quindi mi sembrano assenze importanti. La Lazio Immobile, poi chi c'è?
Immobile forse che non
la dovrebbe... Fiorentina mi sembra invece che non abbia grandissimi problemi, tranne Dodò.
Immobile come lo gestiresti adesso che c'è poi il Feyenoord in settimana? Perché stanno pensando, magari uno fa la partita, il campionato, l'Immobile.
Guarda, per non alimentare altre tensioni, Immobile dovrebbe giocare.
Tu faresti
perché
giocare.
Perché se no diventa veramente
problematico.
A meno
problematico. Che lui non sta proprio al meglio.
Se sta bene deve giocare.
Tu lo faresti giocare
comunque. Sì, perché dopo senza la sua intervista, ci sono anche dei rapporti con Sarri che devono... Che sono, secondo me sono buoni, però c'è una crisi oggettiva tecnica che sta vivendo, perché è innegabile che lui adesso stia attraversando un momento particolare. Però se sta bene non vedo perché uno debba avere preclusioni nei suoi confronti. In fin dai conti è il capitano della squadra, è un giocatore importante che va recuperato, non mi sembra bollito come molti dicono. Sta attraversando un momento particolare, lui deve capire, deve prendere consapevolezza di questo
momento.
Tu lo
momento. Faresti giocare comunque, tu, cioè, se sta bene faresti giocare senza fare i conti sulla partita poi di Champions. Brambati, sei d'accordo anche tu, visto che hai toccato questo argomento, e poi non so se vedi incertezze maggiori in altre partite?
No, allora l'Immobile lo farei giocare.
Se sta bene, dici gioca, senza fare i conti.
Sì, senza fare i conti. E per quanto riguarda la curiosità sulle partite, o comunque se c'è qualche partita, sono curioso di vedere il Toro, perché Juric adesso è sotto pressione.
È sotto pressione, sì.
Perché adesso c'è una partita difficilissima con l'Inter, e arriva da un derby deludentissimo, l'ha deluso anche me. E arriva anche da qualche risultato insomma evidente, non solo dal derby. Mi sembra arrivasse partita prima, aveva pareggiato in casa con Verona e non aveva giocato benissimo. Insomma, io ho molta fiducia nel lavoro di questo allenatore e in questo allenatore, quindi mi dispiacerebbe dovesse insomma deludere ancora, perché lo trovo l'allenatore giusto per il Toro.
L'ha punzecchiato un po' Cairo, ragazzi,
appunto,
quando gli ha detto quindi... deve trasmettere un po' più di fanatismo, cioè ste punte, sto gioco.
Per me rischia
per te, rischia. Sì. Se dovesse perdere con l'Inter,
no,
rischia.
Non con l'Inter, però non è più una posizione
solida.
Sì.
Pure per te, Massimo?
Sì, però poi dopo bisogna anche pensare a.
Oh, sì, certo.
Va a sostituirlo, sì. Quando tu decidi di cambiare un allenatore, poi però devi anche avere.
Però è in discussione per la prima volta, Massimo. Si può dire che è in discussione tecnica. Non è che questo vuol dire esonerare, però sì, un allenatore.
Mi
però
ha
è in discussione.
Però molto piacere che lui si è preso le proprie.
No, questo sì. Però è un po' in difficoltà. È una squadra piatta che segna poco.
È vero. E c'è poca rabbia.
Bravo.
Furore. Che di solito era la caratteristica principale nell'intensità, nell'aggressività che avevano le sue squadre, le squadre di Juric.
Ricky, vengo anche da te.
Ma allora, su questa cosa, su Juric e Torino Inter, allora, ci sono tante curiosità in questa giornata qua. Secondo me l'uomo più a rischio onestamente resta sempre Rudy Garcia. Che non ha una trasferta semplice e che non ha Osimhen. Quindi, cioè, secondo me, l'occhio.
Su chi punta? Raspadori o Simeone, secondo te, davanti?
Simeone. E quindi il primo occhio, secondo me, casca lì. Poi la doppia sfida a Milano-Torino, perché in base a un esito, nel breve medio periodo, incide come. E oltretutto, le defezioni che hanno avuto Milan e Juve rendono il partitone di questa giornata altamente imprevedibile. Io penso anche ricco di gol, onestamente, perché soprattutto in difesa mi sembrano due squadre un po' rabberciate, per cui occhio anche a quello che lascia in eredità. Juric però generalmente uno che prima di morire devi veramente ucciderlo tante volte. Dal punto di vista tattico, ecco, mi aspetto qualcosina in più, però uno step in più, perché se c'è una squadra che va a nozze con le marcature a uomo è l'Inter, che ti sposta dove vuole, e quindi quello è un rischio molto, molto elevato. Ha avuto due settimane per preparare questa partita e condivido che adesso sia meno stabile del solito, però ecco, se c'è un allenatore su cui io punto l'occhio questo weekend è sicuramente Garcia.
Posso dire una cosa riguardo a quello che ha detto adesso
Vai.
Il nostro amico, perché sono cose che ogni tanto io me le sogno, no? A me piacerebbe tantissimo fare una partita da volta con i difensori di oggi, neanche tanto quelli dell'epoca, ma con le regole dell'epoca. Come si viaggerebbe oggi con le regole con le regole degli anni '80? Mi piacerebbe veramente vedere queste marcature a uomo dove vanno a finire. Perché le regole dell'epoca era veramente entravi in campo armato e armi e poi cominciavi a sparare. Forse all'85esimo forse ti ammonivano.
Tu saresti stato tra i più antipatici da affrontare, Massimo.
Sì, io sarei stato sulle palle a tutti. Poi le vado.
Nel senso che fastidiosi calcisticamente, intendo.
Il bar che non ti piega a ridere, il bar. Altro che bar.
Il bar, no?
Sì.
Il bar, non il bar.
Contro ribatto con un'altra domanda, ma invece voi della vostra generazione, con le regole di oggi, in quanti finivate?
Io giocavo 15 minuti.
No. Sapeva colpire e uscire al momento giusto, Massimo.
Però sai che ci stanno un sacco di telecamere adesso, diventa difficile.
Ma Massimo è uno sveglio, magari vedeva qualche là con l'occhio dell'occhio, si girava.
Soprattutto l'unica cosa che potevi fare, secondo me, era la fiscamina sulle dita che mettevi negli occhi all'avversario e che lo rende vincente per almeno 20 minuti.
Però invece faccio un'altra domanda, visto che siamo in conclusione, che ha dato questo via.
Il bar non c'era la prova sulla sifcamina.
Certo, come facevi a capirlo?
Strusciavo le dita sulla mano, sull'occhio della punta.
Senti che roba. No, posso chiederti invece.
Il problema è che una volta però me le sono messe poi nell'occhio io.
No, sentite, voglio chiudere così invece. Stefano, ti chiedo questa domanda: attualmente tu da chi ti sarebbe piaciuto essere allenato con le tue caratteristiche?
Allora, da un lato Mourinho, perché mi piace molto, mi è simpatico.
Questi allenatori così?
No, mi è simpatico, credo che abbia dialogo, ironia, è molto semplice. Lui poi, sai, al personaggio.
Tu sei un bagito da Mourinho.
E Spalletti
per caratteristiche.
Sì, un grande allenatore Spalletti.
Brambati?
Ma degli allenatori di oggi o
di
quelli dell'epoca?
No, attualmente, cioè se
di
tu
oggi,
di oggi.
Di oggi dico Conte, Mourinho e Spalletti.
Beh, insomma, tre niente male, Tre niente male, voglio dire. Beh.
Anche se poi Spalletti io in pratica l'ho avuto, perché nel 93 ero senza squadra e sono andato per due mesi ad allenarmi col suo Empoli, dove c'erano Galante, Ficini, Birindelli, Montella, eccetera, eccetera. E poi non mi fermai perché andai da un'altra parte e quindi mi allenai per due mesi via Empoli con lui, che mi chiese di rimanere. All'epoca l'Empoli era in Serie C, sbagliai, perché poi dalla C l'Empoli fece CBA.
Senti, no, vi fanno l'ultimissima domanda. Federico vi chiede: se dovesse saltare Juric al suo posto, potrebbe andare Tudor? Cioè, ce lo vedete bene Tudor eventualmente in corsa?
Perché no?
Perché
già fatto a Verona.
Esatto, e ha fatto bene tra le altre cose quando è entrato in corsa. Quindi tu ce lo vedi bene, Stefano?
No, io gli auguro a Juric.
No, vabbè, che c'entra? Mica stiamo facendo una lufata. Mi piace, è una domanda molto che ci hanno
però
fatto.
Però si è un po' avvitata la situazione. Tu dici? Quindi che Cairo l'abbia avvertita.
A meno che non arriva una scossa e allora...
Oh, se batti l'Inter, però segna poco, fa fatica...
Sì, sì.
Nel derby mi ha deluso tantissimo.
Sì, sono d'accordo.
Cioè, la Juve l'ha vinta alla Toro.
Esatto, sì. No, ma poi ha detto bene una cosa prima, Massimo. Aspetta, che me la sono segnata quando ha detto che manca quella rabbia. La
il
rabbia.
Tremendismo granata.
Quella rabbia lì che.
Gigi Radice.
La ferocia.
Il tremendismo granata.
Su Tudor potrebbe essere, Massimo e Righi, e poi ci salutiamo, un eventuale. Noi naturalmente non è che stiamo gufando Juric, cioè siccome la domanda ci ha fatto l'ascoltatore,
però se non possiamo dire niente, ci mancherebbe. È in discussione tecnica, l'ha messa in maniera elegante, in discussione anche lo stesso presidente,
ma assolutamente,
giusto, poi magari si riprende.
Te che dici, Massimo?
Sì, per me Tudor è un allenatore comunque che ha queste caratteristiche, potrebbe subentrare veramente in modo positivo. Mi è piaciuto che Stefano ha tirato fuori il tremendismo granata che è stato inventato da un allenatore.
No, quando affrontiamo anche a livello giovanile, Massimo.
Chi era l'allenatore, scusate?
Mi ha fatto esordire Gigi Radice.
Gigi Radice.
E lui è stato il...
Ma poi era declinato dalla prima squadra fino al settore giovanile. Quando andavi a Philadelphia, perdevi sempre.
Sì.
Cioè, non vincevi mai.
Prendevi
traverso, non vince, era stregato quel campo, non perdevi sempre sistematicamente un massimo proprio perché sbagliavano loro, pareggiavi al Philadelphia, non si vinceva, cioè andavi là in trasferta e diciamo, si perde. Proprio perché questa, cioè, l'attenzione, l'applicazione feroce, agonistica, ma bella, leale, sportiva, partiva dalla prima squadra fino a
scendere.
Infatti, Brambati, tanti giocatori, Comi, Lerda,
Venturin,
Fusè,
Travero,
uno dietro l'altro,
Benedetti.
Tutti forti, oh.
Sì. Righi, chiudo con te, visto che abbiamo fatto questa domanda sull'allenatore Tudor, che Tudor gira, è un nome che gira, viene accostato spesso a qualche squadra in questo periodo, vediamo.
No, allora, al di là del fatto che ha già funzionato a Verona, questo aspetto, al netto della parentesi di Francesco, ha ripreso il lavoro e lo ha semplicemente esaltato. Io mi allineo a quello che è stato detto, cioè una squadra con una qualità relativa, perché secondo me il Toro non ha tutta questa grande qualità, deve avere almeno quel furore agonistico, quel tremendismo granata che secondo me Juric è cucito dal sarto per tirar fuori e che fino allo scorso anno ha avuto. Mm-hmm. Il fatto proprio che manchi questa bava alla bocca mi induce a pensare che la situazione, come diceva Stefano, si sia un po' attorcigliata. E generalmente in questi casi, e non glielo stiamo augurando, c'è il bivio: o salta del tutto o altrimenti fa una partita da Toro vero, e a questo punto sono dolori per l'Inter.
Dai.
Io però pensavo che con l'arrivo di Zapata si fosse parzialmente risolto il problema del gol. È sempre forse stato il problema che aveva, anche per mancanza di attaccanti, diciamo così, di razza là davanti, il problema di Juric. Invece è arrivato Zapata e insomma fai fatica ancora a segnare.
Sì, fai fatica proprio a costruire, ragazzi. Fai fatica
ma
proprio
è quello
a costruire.
Che, col dovuto rispetto, cioè, a me sembra una squadra che o ha una qualità, o ha delle qualità nascoste, ancora non siamo riusciti a vederlo, o proprio manca la qualità tecnica. Questa squadra qua è un po' in deficit rispetto ad altre che me le immagino sulla stessa lunghezza d'onda. Cioè, per me il Bologna è molto più qualitativo.
Bologna-Frosinone pure un'altra bella partita, due squadre che stanno in salute. Va bene, ci fermiamo, voglio ringraziarvi tanto, grazie Ricky, buon lavoro. Dove sei questo fine settimana? Cosa
Bergamo, commenti? Bergamo-Atalanta-Genoa, un'altra bella partita.
Un'altra bella partita, sì. Va bene, allora buon
ciao,
lavoro,
Ricky.
Ci sentiremo. Ciao Ricky, un abbraccio.
Ciao.
Ciao.
Grazie anche a Massimo, ci sentiamo domani per fare proprio un giro
abbraccio.
Sulle partite. A domani, ciao Massimo. Ciao. Allora, caro Stefano, adesso noi ci fermiamo, recuperiamo un po' di messaggi, un po' di news, sentiamo un po' la redazione e poi proseguiamo, caro Stefano, per questa ultima ora, va
rush
bene?
Finale.
Rush finale.